cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, buona giornata. Io sono Paolo Rossi, cose di calcio. Oggi giornata di vigilia di Lazio-Juve, sfida determinante. Poi naturalmente faremo anche da lunedì tutto il gioco degli incastri di classifica. Però indubbiamente se la Juve perde le speranze sarebbero ridotte al lumicino. Se la Juve vince si presenterebbe al quarto posto per lo sprint finale con due partite senza scontri diretti, e quindi questa mini finale, diciamo così, sarebbe importantissima andarla a vincere. Sono stato accolto da un vocale all'insegna del massimo pessimismo, e perderemo, ci saranno torte arbitrali e via discorrendo. Io non ho queste sensazioni, nel senso che non è che voglio vendervi un ottimismo facile. La Juve del secondo tempo col Bologna non mi è piaciuta, e quindi so anche che si può ripetere questo tipo di prestazione alla luce del fatto che purtroppo, ed è uno dei temi che spero che venga trattato in conferenza da Igor Tudor, la sua gestione non ha cambiato un andamento negativo nelle riprese, e quindi la Juve non ha ancora segnato un gol, si è fatta rimontare due volte a Roma e a Bologna, non è riuscita a recuperare lo svantaggio subito col Parma. Quindi insomma, noi problemi nel secondo tempo ne abbiamo, problemi di tenuta, che sia fisica, mentale o d'impasto, magari lo andremo a chiedere poi a Mimmo Celsi nella seconda parte di questo collegamento. Però credo che tutti, a partire naturalmente da Tudor, ma penso anche tutti i giocatori, sanno benissimo che questa è una sfida dirimente. Non ci sono molti altri passaggi da fare per poter accedere all'obiettivo del minimo che dobbiamo assolutamente raggiungere. E quindi in una settimana nella quale abbiamo assistito a tutte le semifinali delle coppe europee, anche noi diciamo che ne viviamo una così importante per riuscire a fare quello che speravamo non fosse un problema alla luce degli ultimi anni, insomma, in cui la Juve quantomeno si era qualificata. Lasciamo perdere l'annata dove poi ci hanno tolta per squalifiche, ma però la Juve insomma era riuscita a qualificarsi non con il patema della cosiddetta ultima giornata, come era successo invece con Andrea Pirlo. Staremo a vedere. Allora, le mie curiosità oggi sono due, e ve le rivolgo: 340-54-25-324, anzi sono tre. La prima, appunto, i vostri umori alla vigilia di questa sfida dentro fuori contro un avversario importante, perché la Lazio ha fatto per un lungo tratto di stagione anche buone partite oltre che ottimi risultati, poi si è un po' persa, accusato la stanchezza, c'è stato l'impegno di Europa League, però stiamo parlando di una squadra che di freccia al proprio arco ne ha diverse, e c'è anche, io credo, l'entusiasmo per andare a vivere questa gara. Prima curiosità quindi questa. La seconda, su chi contate domani? Cioè, chi deve essere il nostro trascinatore, l'uomo che ci può fare la differenza? Avete visto le partite di questa settimana, possono spuntare da ogni dove i giocatori che risolvono le partite, non necessariamente devono essere i big, e questo dobbiamo sperarlo anche noi. La terza curiosità, visto che siamo in prossimità della conferenza stampa, quale sarebbe la domanda che voi fareste a Igor Tudor? Anche perché alle 13:10, 13:15, prima della conferenza, ci collegheremo col nostro direttore Antonio Paolino, che farà una domanda, ma magari gli possiamo dare anche qualche suggerimento, fargli capire qual è l'umore del pubblico di Radio Bianconera. Stefano scrive: sono sempre più insistenti le voci su Conte, secondo lei quante possibilità ci sono? Guardate, io non sono al corrente dei retroscena, chiaramente. Io penso che bisogna fare una serie di valutazioni su questo. La prima, io credo ancora alla possibilità che Igor Tudor rimanga alla Juventus se c'entra l'obiettivo. Perché dico questo? Perché penso che sarebbe devastante per una dirigenza continuare a dire qualcosa e, non fa, e fare esattamente il contrario. È successo con Allegri, è successo con Thiago Motta, perché non mi voglio dimenticare che Thiago Motta noi l'abbiamo confermato per poi 5 giorni dopo mandarlo via, dicendo abbiamo capito in questa settimana tra l'altro della pausa nazionale, dove insomma gli allenamenti erano quello che erano perché tanti giocatori erano via, quindi come dire, quantomeno un po' di ritardo rispetto a quelle che sono le tempistiche normali di una dirigenza che capisce immediatamente il livello di difficoltà, di crisi, di esaurimento anche delle proprie delle motivazioni e della forza della squadra subito, questo non è successo. Però se poi mi presenti Tudor e mi dici Tudor, speriamo di andare avanti perché se c'entra l'obiettivo della Champions e l'allenatore è giusto, mi chiederei perché non dovrebbe essere così qualora succedesse la qualificazione in Champions. Poi lasciamo perdere il Mondiale per Club, che è un'edizione nuova di una competizione nuova, e arriveranno squadre molto esaurite, altre magari con motivazioni di riscattare una stagione opaca. Vedremo, insomma, non farei troppi ragionamenti sul valore di un allenatore in quella competizione, anche se naturalmente ha una grande importanza perché è una vetrina globale, è un, appunto una nuova manifestazione importante, è un luogo dove guadagni dei soldi se vai avanti, insomma tutte quelle cose che noi sappiamo quando c'è un contesto internazionale. Dopodiché, per Antonio Conte io credo ci sia un tema di cui si parla molto poco, anche se, o meglio, se ne parla molto poco perché in questo momento il focus naturalmente dal suo punto di vista è la conquista dello scudetto. Conte ha un contratto con Napoli, dopodiché sappiamo benissimo che non ci mette niente ad andarsene via, l'ha fatto alla Juve, l'ha fatto all'Inter, ha già espresso profondamente il suo disagio in relazione a certi elementi della gestione del club, non mi riferisco alle persone, al meglio i nomi e cognomi non li ha fatti, mi riferisco a certe mancanze che il Napoli ha, le strutture, la progettualità. Il Napoli cosa vuol fare il prossimo anno? Vuole costruire una squadra per crescere? Si parla già ad esempio di alcuni parametri zero importanti o di giocatori dal profilo internazionale. Magari Conte è anche colui che può farti una lista per rafforzarti. E io spero solo che la Juve non rimanga col cerino in mano. Cioè, che se la Juve sta facendo all-in su Conte, ne abbia la certezza. Perché poi, a livello di stimoli, Antonio Conte è uno che se ne va quando capisce che, al di là delle magari idiosincrasie personali, di rapporti deteriorati per qualche motivo eccetera, quando capisce che non può fare imprese storiche. Con la Juve l'ha fatta, 3 scudetti di fila, non succedeva dal 1933, 3 scudetti di fila la Juve, ma lui aveva la percezione che quella squadra fosse finita e che quindi non avrebbe fatto un percorso europeo che, ricordiamo, lui ce l'ha lasciato molto impoverito, visto che in quell'anno siamo usciti dal girone della Champions e non siamo riusciti a guadagnarci la finale che si sarebbe giocata in casa della Europa League, fermandoci un passo prima. Però a Napoli c'è una missione storica da fare, che non è l'Europa, ovvio, ma per l'Europa mi sento di dire che il percorso è un po' lungo, ma potrebbe essere la missione storica di conquistare per la prima volta, cosa mai successa da loro, e direi anche sfiorata appunto solamente una volta, cioè nell'88, quando loro da campioni d'Italia perdono lo scudetto col Milan, perché dopo, quando hanno vinto, l'anno dopo si sono assolutamente liquefatti, tanto nel 90-91 quanto nel post Spalletti. Quella potrebbe essere una missione storica che fa sì che si metta d'accordo con la proprietà e i dirigenti e rilanci il progetto. Io ripeto, spero che se la Juve fa all-in è perché ha il poker in mano. Poi se c'è qualcuno che ha una scala reale, per rimanere nella metafora, pazienza, però ti presenti con un poker. Se fai all-in con molto meno o stai bluffando, siamo un po' a rischio, perché poi non vorrei passare un periodo d'estate in cui Tudor non più per vari motivi, Conte no, che decide di onorare il contratto con Napoli e noi siamo lì a fare chissà quale tipo di casting. Ecco, stiamo a vedere. Di fatto mi sembra di capire che altri nomi però non ne stanno spuntando. Io credo abbastanza ai rumors. Poi è anche vero che una società può giocare a carte coperte, tipo far sapere, far capire verso chi ti stai dirigendo. Ci sono anche i nostri spettatori su Twitch che saluto. Per Conte, se non giochiamo la Champions è meglio. Però se giochi l'Europa League non è che sia un impegno minore. Io farei però soprattutto ne farei una questione di prestigio e anche, se volete, di adattamento in corso d'opera del gruppo. Cioè, io trovo umiliante che la Juve non faccia le coppe. Qualsiasi coppa, lo dico tranquillamente. Cioè, mi piacerebbe che la Juve avesse un profilo, e ce l'ha, ovviamente, internazionale. Un profilo per il quale... cioè, come dire, quando leggo che Manchester United e Tottenham fanno la finale di Europa League... e stiamo parlando di due enormi club. Anzi, facciamo proprio il paragone. Il Manchester United è la Juve d'Inghilterra, perché è il club che ha il fatturato maggiore. E almeno hanno quello. E quello ti consente di portare a casa un trofeo, che non mi fa schifo per niente, perché quando noi vincevamo la Coppa UEFA, negli anni in cui magari non eravamo di primissimo livello, però andavamo in piazza a festeggiarle... A noi una Coppa Europea manca dal 93, quindi non farei tanto lo snob. Due, ti consente di giocarti una Supercoppa Europea, che è un altro trofeo importante. Tre, ti fa capire che tu su quel livello lì ci sai stare. E quindi io spero che se la Juve non finirà tra le prime quattro, cerchi di arrivare in Europa League, esca da questa mentalità, iperprovinciale che c'è in Italia... Salvo poi accorgersi che quando qualunque squadra finisce in una semifinale europea, vedi la Fiorentina, vedi quando è successo la Roma che è andata in finale Europa League, vedi altre squadre, poi gli stadi sono pieni, ti interessa vincere. Cioè, abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di questo, credo. Cioè, di tornare a essere competitivi per alzare qualcosa. Altrimenti diventa un po' un problema. Fabio da Novara, vado a leggere i messaggi. Sono un tifoso rassegnato dagli eventi disegnati da una stagione fallimentare. Purtroppo non conto più su nessun giocatore. Chi più, chi meno, mi hanno quasi sempre deluso. Ma sì, però questo è vero. Cioè, faremo poi i conti alla fine. Insomma, non è che abbiamo molti motivi per esaltare qualche figura. Però ci sono due giocatori che mi sento di dire che in questo momento sono discretamente in forma e possono farti la differenza. Uno è Thuram, che mi sembra che stia facendo un percorso buono, più che sufficiente. Non ho capito perché Thiago Motta a un certo momento l'ha emarginato nel momento decisivo della stagione, quantomeno in Europa. Però per il resto io credo che Thuram abbia dimostrato di essere un giocatore dal profilo internazionale. Giustamente questa settimana lunedì parlavamo con Domenico Marocchino, ci facciamo l'elenco dei centrocampisti francesi, tra cui Coné, tra cui Guendouzi, insomma tutti i giocatori che militano in Italia, che mi sembra che siano anime delle loro squadre. Sarà un bel confronto, tra l'altro, quello col centrocampo della Lazio, che è una squadra che funziona in quel reparto. Quindi io penso che Thuram sia un giocatore dal quale mi aspetto molto. E l'altro giocatore dal quale mi aspetto molto, anche perché ci ha dato troppo poco nella prima parte, anzi più che della prima parte, per tre quarti di stagione, ma che adesso mi sembra assolutamente forse il più rivitalizzato dalla cura Tudor, è Nico Gonzalez, che magari fa confusione, magari non è ancora decisivo, però mi sembra che anche fisicamente sia quello che ci può dare una marcia in più. E questo mi sembrerebbe già un altro motivo di, non dico di entusiasmo, ma di ottimismo, di un ancoraggio, chiamiamolo così. Allora, abbiamo Luca in regia, andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, sono Danilo. Io sono pienamente d'accordo con te sul fatto che se si è deciso di fare all-in su un allenatore, devi avere la certezza di prenderlo, altrimenti rischieremmo veramente grosso, anche perché non abbiamo neanche la certezza di chi saranno i dirigenti il prossimo anno, almeno noi tifosi, magari la proprietà lo sa già. E quindi significa che anche la nuova dirigenza sa già che la proprietà ha intenzione di prendere quell'allenatore. Il cerchio si chiuderà? Speriamo, anche perché la prossima stagione va programmata già da adesso ed eventualmente bisognerà prendere calciatori che vadano bene al nuovo allenatore. Io vedo tanto ritardo, però è un'impressione da tifoso. Speriamo che anche la proprietà e la società non siano in ritardo, come penso lo siano.
Io, come vi ho già detto altre volte, non sono minimamente preoccupato dal ritardo, perché penso che la Juve non fa un mercato per andare ad anticipare una concorrenza ad alti livelli. E trovo, vi leggo anche questo messaggio, così unisco Danilo con Vittorio, che mi scrive: sento anche su Radio Bianconera di un probabile esonero di Giuntoli. Mi chiedo chi fa il mercato. Le trattative non dovrebbero essere già iniziate, ma le trattative possono nascere. Cioè, ripeto, noi non siamo qui a dover fare un'asta su chissà quali nomi. Cioè, ogni direttore sportivo ha un suo programma, ma siamo a maggio. Vedrete quanti ne arriveranno poi negli ultimi 15 giorni di agosto. Per carità, è chiaro che il mercato si fa sempre, ma io la drammatizzazione dei tempi del mercato non la ritengo corretta, già solo per un elemento che giustamente Danilo ha sottolineato. Se arriva un allenatore, e se arriva un allenatore come Conte, spero che davvero ci si metta attorno a un tavolo e gli si chieda quali giocatori vuole. E anche, anzi, non solo... spero, ne sono certo che avverrà, altrimenti non si siede neanche. Cioè, Conte è uno che ti impone degli acquisti, che ti va a cercare il giocatore che lui ritiene che possa essere quello giusto. Guardate che cosa ha fatto con McTominay, oppure cosa ha fatto ogni volta che si è ripresentato in Italia con Lukaku. Quindi io credo che in questo momento la Juve debba fare un mercato di sondaggi. Ma siamo a inizio maggio, puoi capire se ci sono dei parametri zero. Adesso si sta parlando di De Bruyne a Napoli, appunto. Ma le squadre vanno costruite bene, passo dopo passo, con l'allenatore. E ci sono tante squadre che saranno forzatamente in ritardo. Chi sarà l'allenatore del Milan? Il Milan non ha neanche il direttore sportivo. Chi sarà l'allenatore del Napoli se Conte va via? Chi sarà l'allenatore della Juve se Conte resta a Napoli? Siamo proprio certi che la Fiorentina si è prolungato con Palladino adesso. Siamo proprio certi che però, ad esempio, un italiano che magari facesse una grandissima impresa a Bologna non possa anche essere oggetto di una grande, magari europea, che ti viene a corteggiare? Cioè, quindi, come è successo a Thiago Motta l'anno scorso, che ha portato Bologna fino a un certo punto e siamo arrivati noi. Quindi, questa cosa del ritardo, francamente, ma non è valsa neanche per Cristiano Ronaldo. Non è che a maggio noi avessimo preso Cristiano Ronaldo. Quindi, in un mercato, tra l'altro, che è sempre più veramente orientato a giocarsi nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni. Sarebbe sensato questo discorso, o più forte se volete, se avessimo un mercato ridotto, ma quest'anno addirittura c'è la finestra di giugno per il mondiale, quindi veramente credo che ci sia tutto il tempo e non dobbiamo preoccuparci di questo, perché il vero problema è che, pensate all'anno scorso, alla lunghezza delle trattative, a quanto l'abbiamo preparata quella di Combiners e a quanto poi ci ha reso Combiners. Il punto vero, un altro, è capire la capacità di spesa e il senso del progetto, perché quando oggi mi vedo in prima pagina del Corriere dello Sport che il primo rumor di mercato della Juve è andare a dare 85 milioni al Napoli per Osimhen, mi dico da un lato: oh, bello, andiamo a prendere un grande giocatore, un campione, uno che ti fa la differenza. Li abbiamo gli 85 milioni? Ce li abbiamo? Perché questo è il punto. Cioè, esauriamo il mercato sul nome? E da dove arrivano questi 85 milioni? Cioè, io ripeto, penso che la Juve debba fare certi ragionamenti di rientro da un deficit e contemporaneamente di capacità di rafforzarsi attraverso scelte di mercato oculate. E in questo naturalmente Giuntoli c'entra, perché se Giuntoli rimane avrà un certo tipo di responsabilità, se se ne va ci toccherà un altro e un altro arriva con altre idee, voglio sperare, non con le idee di Giuntoli, altrimenti non avrebbe senso cambiare. Andiamo a sentire un altro vocale.
Carissimi Gobbi, buongiorno. Io vorrei lanciare qui con voi una sorta di provocazione. Ma se invece di Conte, invece di Gasperini o altri nomi che sono stati fatti fino ad oggi, fosse un certo Simone Inzaghi a dover ricoprire la panchina della Juve, visto che sicuramente quest'anno sarà l'ultimo anno per lui? Un abbraccio a tutti voi e forza Juve fino alla fine. Antonello da Cosenza.
No, Antonello, io non penso che sia l'ultimo anno. È chiaro che quando un allenatore ottiene un grande successo può anche avere la tentazione di finire lì. E se l'Inter vincerà la Champions League, Inzaghi potrà dire di avere completato un quadro. A parte che però, chiaramente vai a farti un mondiale e insomma e ti stai giocando qualcosa da, non dico da favorito, ma da mentre noi andiamo per fare un certo tipo di percorso, loro andrebbero per vincerlo. Inzaghi non verrà mai come passaggio diretto dalla Juve all'Inter. Potrebbe arrivarci dall'Inter alla Juve, scusate. Potrebbe arrivarci come è arrivato Allegri ad un certo punto, che era stato un nostro avversario storico, e poi ad un certo punto è arrivato in virtù di alcune condizioni. E credo che, ed è una riflessione che io personalmente ho fatto con un video, con un tweet, che forse la Juventus nel 19, quando ha deciso, per me sciaguratamente, di sostituire Allegri, che era un allenatore vincente, invece di Sarri, se si fosse diretta verso Inzaghi, avrebbe avuto una ragione. Tra l'altro Inzaghi era amicissimo di Paratici. Però per un semplice motivo, che Inzaghi è uno di quegli allenatori mediaticamente non esaltati, se non quando vince, ma che a mio avviso è molto bravo. Ci può essere antipatico, può essere mediaticamente inefficace, può essere un piangina, tutto quello che volete. Però sta dimostrando la sua bravura, perché se non sei bravo non riesci a fare il percorso che hai fatto in Champions, eliminando i campioni di Germania e quelli che potranno essere i campioni di Spagna. E puoi avere certamente degli episodi a tuo favore, gli altri possono prendere i pali, eccetera, eccetera, ma sei un bravo allenatore. Io credo che su questo non ci sia dubbio. E se la Juve in questi anni si fosse fatta meno attrarre dalle mode e più dalle persone, e più dalla valutazione seria e serena delle persone, forse oggi noi saremmo a un punto diverso. Ma questo è un mio parere. E in questo momento, ripeto, non credo che Inzaghi sia nell'agenda della Juventus e di nessun altro, perché appunto è l'allenatore dell'Inter e sta benissimo lì. Ci fermiamo, piccola pausa.
Cose di calcio.
Riprendiamo a parlare con voi, 340-5425-324 per i messaggi vocali. Riparto da un messaggio, Massimo da Rivoli. Ciao Paolo, a parte che vista la stagione non ce lo meritiamo di giocare le coppe o comunque la Champions, secondo, come dici tu, siamo proprio come lo United, c'è una nobile decaduta che vivacchia in campionato. Io distingo, cioè a me piace essere preciso, altrimenti arriviamo sul disfattismo. Il Manchester United in questo momento credo che sia oscilla tra il 13° e il 15° posto in campionato, spendendo ogni anno come nessuno. Quindi il Manchester United è una società che negli ultimi anni ha faticato tantissimo a riportarsi in alto, non ci riesce, non partecipa più alla Champions. Noi non siamo questa cosa qui. Noi siamo in difficoltà, ma non siamo questa cosa qui. Però Manchester United, nel momento in cui ha dovuto fare una coppa, l'ha onorata fino in fondo, perché in Inghilterra, e lo dimostra il fatto che ci sono 3 squadre inglesi su 6, oltre al fatto che naturalmente hanno una dimensione economica importante, superiore a tante altre, eccetera, occupano la casella delle finaliste. Quindi non solo il Manchester United, ma anche il Tottenham, che non è una squadra di primo livello quest'anno, e anche il Chelsea, che invece di Maresca sta lottando per entrare in Champions. Quindi va bene dirci che non ci meritiamo il quarto posto perché abbiamo deluso, dopodiché proviamo a ottenerlo, perché è pieno il mondo, non sugli scudetti, ma sui posti un po' minori, diciamo, un po' più giù, di testa a testa, in cui non necessariamente deve vincere chi l'ha meritato di più. Se siamo lì, vuol dire che questo è il nostro posto. Se arriveremo quarti, ci saremo meritati in qualche maniera quarto posto, già solo perché magari andiamo a vincere a Roma. Se non ce la faremo, vorrà dire che il disastro che abbiamo largamente preparato nel corso dell'anno ce l'andiamo a scartare e a guardare nel finale di campionato. Vocale.
Buongiorno dal Bianconi della Piazza Parnaziale. Beh, gli 85 per Osimhen potrebbero arrivare tra Vlahovic e Cambiaso, diciamo, no? Però il problema non è questo. A me non mi interessa in questo momento i giocatori che arriveranno, ma la struttura della società, capito? Che si deve elevare a quella di oggi, perché quella di oggi sta a fare carezze da tutte le parti e è capace solamente di via schiaffoni e sta zitta pure, capito? L'altri fanno i comodi loro e quasi pieni gli schiaffoni. Quindi prima bisogna fare una struttura solida e poi arriva tutto il resto, perché qua all'interno della Juve manca proprio il rispetto della società in maniera tangibile, almeno quello che credo io, eh. Un abbraccio e forza grande Juve. Abemus Papa! Ciao!
Ciao! Sì, certo che la società deve rafforzarsi. Dopodiché, pensare sempre a un... Io, perdonatemi se lo dico, perché un conto è essere forti a livello societario, un conto poi esserlo a livello tecnico, perché poi, ripeto, io non... La Juve è sicuramente una società non forte come prima, questo è evidente, che ha un direttore sportivo molto forte, uno dei migliori in Italia, che è arrivato con un curriculum importantissimo, che ha fatto molto bene a Napoli, che ha avuto una capacità di spesa enorme. Cioè, io sarei curioso di capire se quest'anno avesse funzionato la campagna acquisti dove saremmo. E diremmo, beh, però hai visto la Juve tutte le volte che è entrata in crisi o ce l'hanno messa in difficoltà, come è successo con la stagione delle plusvalenze, quindi con la nostra mancata partecipazione alla Champions, alle Coppe Europee, e quindi con un danno economico rilevante. La Juve si è risollevata da questo punto di vista. Se sbaglia il mercato, tra virgolette, è un po' colpa sua. Non è che poi proprio non ha fatto nulla per cercare di migliorare la situazione. Dopodiché, se vedremo un organigramma societario diverso, magari ci entusiasmeremo anche per qualche nome e io ne sarò molto felice. Ma poi va tradotto sul campo quella roba lì, e non è così automatico, non è così scontato. Però, chiaramente, ogni volta che una società va in crisi è bene cambiare, anzi sarebbe bene cambiare anche quando le cose vanno bene e anticipare. Però ogni volta che una squadra come la Juve ottiene un risultato inferiore a quello che sono i piani, ha il dovere di provare a cambiare. Quindi ci aspettiamo tutti qualcosa di diverso. Faccio fatica a pensare che la Juve diventi una squadra che sappia fare politica o che sappia stare sull'agone mediatico nelle polemiche, perché mi sembra che su questo abbiamo, non dico dei ritardi, abbiamo una nostra modalità che non sarà corretta da quasi nessuno, a meno che arrivi uno che si chiama Andrea Agnelli, allora già per quello ha una sua autorevolezza. Non mi vedo altre figure con quella capacità. E Paolo, i ritardi nelle trattative ti hanno portato a dover prendere Kelly a gennaio, mi scrive Danilo. Danilo, perdonami, magari sì, nel senso che non hai potuto prendere altri, a parte che a gennaio si parte tutti alla pari, perché se tu sei stato in ritardo nelle trattative a gennaio è colpa tua, l'allenatore c'era, il direttore sportivo c'era e c'erano soprattutto gli infortunati da tempo, quindi lì il ritardo nelle trattative è solamente, se questa è la causa, ha un nome e un cognome, che si chiama Cristiano Giuntoli. Che poi ti va a prendere anche uno come Kelly. Dopodiché, il fatto che, vedendo Arauco, e sapendo quanto avremmo dovuto spendere, forse è andata meglio così. Però non ci sono problemi di organico sul mercato di gennaio, perché tanto il primo quanto il secondo, tu, il primo del primo anno e quello di quest'anno, tu li hai potuti preparare con tutta tranquillità. Non ci sono alibi, non ci sono scuse rispetto al fallimento di non riuscire a trovare un attaccante che potesse giocare o insieme o al posto di Vlahovic nel mercato estivo, e poi rispetto alla mancata sostituzione di Bremer ad alti livelli, di Bremer Cabal ad alti livelli, per di più, mandando via anche Danilo. Quindi lì non c'entra proprio niente il ritardo delle trattative, c'entra la incapacità o la mancanza di visione progettuale, che sono altre cose che da un nostro editore sportivo non ci si può aspettare a quel livello. Credo che questo vada detto con molta chiarezza, non sono i tempi, perché i tempi qui sono una condanna, non sono una soluzione. Abbiamo Mimmo Chelsea in linea e quindi andiamo a parlare con lui di Lazio Juve. Ciao Mimmo! Mimmo, non ti sento, ti vedo frizzato e non ti sento, non è il massimo del collegamento. Continua a non sentirti. Allora, andiamo avanti e poi vediamo. Altro messaggio, Alessandro Tormina. Buongiorno Paolo, domani secondo te sarebbe meglio il 3-5-2 Bologna o il ritorno del 3-4-2-1 con Nico e con Seisao? Beh, questa è una bella domanda da dare a Tudor, che poi presumo che non ti venga a rispondere, già solo perché, come avete visto, il 3-5-2 variamente interpretato, perché alcuni hanno scritto che noi abbiamo giocato ancora col 3-4-2-1, però secondo me è stato appunto più un 3-5-2, e Tudor poi l'ha detto a fine partita dicendo abbiamo provato a fare qualcosa di diverso in reazione. Io credo che il 3-5-2 ci copra meglio. Perché non mettere insieme Nico e con Seisao, scegliendo magari un Nico più arretrato e un con Seisao più in funzione da punta? Cioè, secondo me con Seisao è un giocatore che, tenendo conto dei problemi della elaborazione del gioco della Juve che ha ormai e che non può risolvere Tudor sta risolvendo qualcosa sul piano caratteriale, sul piano dell'approccio, sul piano dell'atteggiamento un po' più offensivo, ma non sulla velocità della manovra, in parte, in alcuni momenti della gara, e stop. Per me avere un giocatore che salta l'uomo serve. Non lo vogliamo mettere all'inizio, ma mettiamolo dopo, perché altrimenti vedo una Juve che poi ad un certo momento diventa prevedibile, asfittica e che non riesce a fare qualcosa di diverso. Mimmo, andiamo da Mimmo. Ciao Mimmo.
Buongiorno. Perfetto. Problemi di collegamento. Collegamento.
Allora, un po' di... secondo me prima c'era una linea disturbata da qualche tifoso del Catania, diciamo così, visto l'esito del tuo Giuliano, ma complimenti lo stesso, perché avete ottenuto, esattamente come la Juve Next Gen, che ha fatto solo un passo più lungo, un obiettivo di stagione. Allora Mimmo, come arriva la Juve a Roma? Alla luce, dal tuo punto di vista, che sei sempre molto attento alla condizione fisica, che poi vuol dire tante cose, alla luce di un aspetto che ci ha contraddistinto in questi sei turni dove Igor Tudor è stato in panchina. La Juve parte bene, spesso segna anche subito. La Juve non tiene il risultato in trasferta. Le due volte che è andata in vantaggio non ce l'ha fatta a portare a casa la vittoria. La Juve non ha mai segnato, né in casa né fuori, un gol nei secondi tempi. Il quadro direi che è abbastanza coerente e chiaro. Cosa ci aggiungi tu? Come ce lo spieghi? Cosa ci puoi dire?
Ma non è facile. Perché Paolo, allora, il discorso è questo. Sembrerebbe quasi una macumba, no? La raccontiamo così... La stiamo raccontando come una cosa della macumba. Andiamo fuori casa, non si vince più. No, non è così. È che...
Ma sai che potrebbe essere però un'interpretazione? Non ci avevo pensato. Ma qualche bambolina, secondo me, c'è da qualche parte.
Bambolina c'è, probabilmente sì. No, la cosa che mi fa specie è... Noi abbiamo incontrato però fuori casa squadre difficili. Perché Roma è una partita difficile. Bologna è una partita difficile. hai perso in casa col Parma, ma è stata una partita veramente dai tanti aspetti strani. Comunque tu hai delle partite, le hai anche vinte, le hai vinte anche meritando, voglio dire. Quindi certo, non è sempre facile leggere. Il fatto è che noi andiamo spesso alla ricerca della continuità di informazioni, no? Come se ogni partita fosse la trasposizione esatta della partita precedente. Cioè, prendo la partita di prima, faccio la stessa partita ed esce lo stesso risultato. Non funziona così. Il calcio fortunatamente non funziona così. Perché io posso sbagliare una partita e vincerla 4-0, o posso fare la partita del secolo, vedi il Barcellona l'altra sera, e la perdo 4-3. Quindi non è esattamente detto che se giochi in un modo, giochi in un altro, il risultato arriva. Il problema semmai è quello che tu dicevi un attimo fa, che lo imputavi in un argomento diverso, della mancanza di personalità. Noi lo stiamo raccontando un po' di volte, è un anno in più che parliamo della mancanza di personalità dello spogliatoio della Juventus. Io credo che l'evento stia pagando molto il dazio anche di quella assenza di due o tre uomini che potevano ancora dare qualcosina a questa squadra e che sono stati epurati. Tu mi dirai perché questo lo dici e perché te ne fai forte? Perché il calcio è sempre stato uno sport strano. C'è un amico mio che dice che l'ha inventato il diavolo. Secondo me ha anche ragione.
E diceva anche Allegri, spesso.
Non lo so se diceva, non mi ricordo.
Lui quando spiegava i dettagli di alcune partite, gli episodi che ti condizionano. Voglio dire, l'altra sera non sarà stato il diavolo, ma il palo di Yamal sul 3-2 nei minuti di recupero. Non dico il diavolo perché il diavolo è milanista e penso che i milanisti volessero che quella palla entrasse. Però qualche altra entità centrata, insomma, no?
Sì, però il discorso è sempre lo stesso. Allora, se io ragiono così, ti dico che, per esempio, la partita con la Roma forse merita più la vittoria del pareggio col Bologna, sì, invece il pareggio è giusto. E allora ci sono dei punti che ci mancano, dei punti che tu fai in più. La somma di tutte queste cose poi alla fine ti porta al risultato finale. Credo che la Juventus in questo momento meriti la classifica che ha. È meritatamente quarta, secondo me. Comunque è in vantaggio anche sul calendario rispetto agli altri. La partita che mi aspetto domani è una partita di grande intensità, ma anche di grande intelligenza. La Juventus sa, Tudor sa, e l'ho detto due settimane fa, che gli aspettano due partite sofferenti. Cioè due squadre che comunque nei secondi tempi escono bene fisicamente, hanno già un modo di giocare collaudato, hanno già una identità propria fatta di giocatori che si conoscono da più anni, e questa non è una cosa da tenere sostanzialmente fuori dai giochi. E aggiungo, quando hai giocatori di qualità che in quell'ambito e in quell'ambiente, in quella situazione si trovano a proprio agio, metterebbero in difficoltà forse anche la squadra più forte del mondo. Quindi bisogna essere onesti e coerenti e capire che la difficoltà sarà quella domani. È una partita da più momenti.
Senti, è una partita che la Juve, secondo te, mentalmente è preparata? In che senso? È una partita che tu devi scendere in campo per vincere. Da questo punto di vista, secondo me ci serve il fatto che stasera giochi il Bologna. Perché se Bologna, casomai, vincesse a Milano questa sera, tu scendi in campo e sai che il pari non ti basta. Mentre se... potrebbe anche esserci questo scenario, no? Che pareggi con la Lazio, la Roma non vince a Bergamo, cosa possibile? Bologna non vince a Milano, continua a essere quarto e poi hai due partite che, se le sbagli, è solo colpa tua a quel punto, no? Cioè, che veramente, però sei arrivato agli ultimi 100 metri in testa, se ti fai superare perché tu non ne hai più, non perché gli altri sono bravi, perché se tu devi fare 6 punti e hai due partite tra Udinese e Venezia non li fai, colpa tua. Ma la Juve mentalmente è preparata a farla una finale? Chiamiamola così, perché domani, diciamoci la verità, se vinciamo è fatta all'80% oggettivamente, ma se perdiamo non li prendi più, mi verrebbe da dire.
Allora, io non so cosa passa per la testa di Tudor, però immagino che nella testa di Tudor oggi passa quello che dovrà dire ai giocatori probabilmente domani pomeriggio o domani mattina, poco prima di pranzo, quando solitamente si fa la riunione tecnica e si fa l'ultimo briefing prima della partita, no? Dove c'è il momento motivazionale, sì, il momento delle spiegazioni. lo racconto così perché è bello raccontare anche questo ogni tanto, perché queste sono le cose più belle forse del calcio. Quando l'allenatore prende in mano la squadra, è quel momento in cui l'allenatore prende in mano la squadra, no, no, non negli allenamenti, la prende al briefing pre-pranzo o dopo pranzo, poi dipende quando lo vuole fare, e dovrà dire delle cose ai giocatori. E immagino che tutto dei giocatori dirà questo: oggi, indipendentemente dal risultato di Bologna o dal risultato di Roma, noi dobbiamo vincere la nostra partita, perché tenere lontano la Lazio significa togliere dall'equazione per altre due giornate un ulteriore contendente al quarto posto, perché la verità è questa. Quindi tu devi essere consapevole che la partita di domani deve essere una partita importante. Chiaro è che se al 70esimo ti rendi conto che la partita non la puoi vincere, non la devi perdere. Quindi è ovvio che tu farai magari quello che farai in campo, sapendo che la Lazio vorrà fare la stessa cosa dall'altra parte, e devi provare a vincerla. Poi è chiaro, si fanno i calcoli. Io i calcoli non ho visto mai l'allenatore che se li è fatti prima della fine del primo tempo. Te la butto qui, te la butto che qualche anno di professionista me lo sono fatto pure io. Fino alla fine del primo tempo l'allenatore i calcoli non se li fa mai. Dopo la fine del primo tempo l'allenatore comincia a farsi i calcoli. E il giro di calcolo te li fai dopo i primi 15 minuti. Dopo di 15 minuti, che sono i 15 minuti, sono per noi tutti, preparatori, allenatori, match analyst, sono quelli chiave di una partita, i 15 minuti, i primi 15 minuti del secondo tempo, leggi la partita. La vinci? La posso vincere, allora lo siamo. Non la posso vincere, la percezione ce l'hai. Non perdiamola. E allora lì poi nascono tutti i calcoli. In questo momento non me la sento di se lei pensa e vorrà fare quel tipo di partita. Sicuramente Tudor la preparerà anche a questo.
Beh, poi dall'altra, Mimmo, c'è anche il fatto che la Lazio la deve vincere per forza, altrimenti, esatto, altrimenti è out. E, è interessante quello che dici, perché Tudor ha sicuramente sistemato gli approcci. La Juve di Thiago Motta era una Juve di Isel e talvolta non ne usciva da quella lentezza, anche mentale. La Juve di Tudor è una Juve subito vibrante, e ti consegno quello che oggi ha raccontato Zaccagni, che è un giocatore che domani troveremo e dobbiamo farci anche attenzione. Tra l'altro ha raccontato che Giuntoli l'avrebbe voluto alla Juve, quindi era uno dei papabili per la nostra squadra. Lui dice: beh, nei mesi di Tudor mi faceva fare il terzino alla Lazio, perché lui ha questo modo di vedere il calcio, tutto in avanti e tutto a uomo. Ci può stare, lo propongono tante squadre, ma ci sono dei momenti in cui non puoi farlo. Ecco, a te sembra che Tudor in questo senso, lo definisco così, sia un allenatore che spinge sempre l'acceleratore e poi ad un certo punto finisce la benzina? Cioè, è questo che sta succedendo nei nostri secondi tempi, che noi non riusciamo in qualche maniera a capire l'evoluzione della gara? Perché, insomma, al di là delle macumbe, se tu in sei giornate, sono tutte partite diverse, però se in sei giornate non sei mai riuscito a segnare un gol, qualcosa vuol dire.
Potrebbe voler dire tutto, ma potrebbe anche non voler dire nulla, perché la partita di Bologna ci consegna invece un evento che è capace di soffrire e che è capace anche di accettare una partita diversa. La stessa cosa la partita con il Lecce. Quindi voglio dire, è una Juventus ed è un allenatore che sta maturando anche quell'aspetto che ti dicevo poco fa, cioè non la posso vincere perché lo sento, lo percepisco che non riesco a vincerla, non la perdo. Fermo restando che tutti i cambi che verranno fatti nella mentalità di Tudor sono sempre cambi propositivi e non cambi conservativi, cioè sono cambi che ti portano comunque a provare sempre una giocata diversa. Il Conceição che entra è un giocatore che deve alzare l'intensità lì davanti e tenere l'avversario lontano dalla propria difesa, che ha due risvolti, cioè ti tengo lontano per non farti arrivare, ma ti tengo lontano perché comunque voglio creare lo stesso pericolo. Certo. E quindi voglio dire, è chiaro che in quella lettura c'è tutto, ma un allenatore che cambia, per esempio, che ne so, cambia con Conceição e ti mette Alberto Costa, non sta cercando di difendersi. Probabilmente legge che in quella zona di campo c'è una particolare difficoltà, decisamente cerco più di limare la difficoltà che di proporre una soluzione alternativa. Perché? Perché quella difficoltà forse in quel momento, in quella situazione lì, mi crea più di un disagio. Cioè la lettura di una partita difficile. Allora Zaccagni dice bene, Tudor vuole tanto, vero, ma oggi Tudor non mi sembra quel tipo di allenatore. Cioè probabilmente il Tudor che è arrivato all'Juventus è molto più maturo di prima. È una mia percezione, ma sì, penso che mi sbaglio.
Senti, oggi è il compleanno di Douglas Luiz. Tudor ne ha parlato anche molto bene di lui, poi in realtà c'è stato quel fronte polemico di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana, le sue dichiarazioni, l'abbiamo visto qualche minuto in campo a Bologna, ma veramente troppo poco. Però io ti faccio questa domanda: se la Juve si sta veramente dirigendo verso il 3-5-2, perché non dare spazio a Douglas Luiz, che può fare sia il giocatore davanti alla difesa, sia la mezzala, e che sicuramente rappresenterebbe un messaggio, questo sì, da finale. Cioè, ti metto nella partita, a questo punto più importante, e mi fai vedere quello che sai. Perché non è che possiamo dire la Juve con McKennie ha chissà quale altro valore rispetto a un Douglas Luiz. Ha certamente delle qualità McKennie, però è anche molto stanco, e Douglas Luiz è un po' più fresco, e potrebbe darci una certa qualità nel palleggio. Ti stupirebbe una scelta così da parte di Tudor? Tra l'altro McKennie potrebbe essere anche spostato sulla fascia comunque.
No, non mi stupirebbe. Il problema è capire se Tudor ha con Locatelli e Thuram quell'equilibrio che in questo momento gli permette di stare più sereno e magari di fare tutte quelle robe. Uso una frase comune di Tudor: tutte quelle robe che Tudor va cercando dai suoi giocatori e dai suoi centrocampisti. Cioè, se io cambio Locatelli, almeno faccio una premessa, non ce l'ho con nessuno, ma a me Locatelli, sì, per esempio, non è un giocatore che fa impazzire. Detto questo, però, se cambio Locatelli per dare spazio a Douglas Luiz, cosa mi cambia nell'economia, nella gestione delle fasi importanti di gioco? Perché poi bisognerebbe capire cosa un allenatore veramente cerca. Lo dicevo ieri a dei colleghi, c'era un simposio che abbiamo fatto ieri, c'era un allenatore storico che ha fatto tanti anni la Lega Pro, un certo Danilo Pirini, che spiegava qual è la cosa che allena il primo allenatore, e io gli ho risposto: la fase difensiva, la fase di non possesso, cioè la fase in cui noi dobbiamo coprire bene le preventive e dobbiamo impedire all'avversario di fare determinate cose. Ecco, Douglas Luiz in questo caso a Tudor, che lavora molto nella fase di non possesso sulla riaggressione, è un giocatore che in quell'economia di gioco garantisce qualcosa di più di Locatelli? Il problema è quello. Allora è quel tipo di lettura che secondo me molti di noi non fanno o evitano di fare. Perché? Perché spesso si pensa che mettere un giocatore che è più tecnico risolve un problema. Magari ce ne crea un altro. Non ha risolto un problema. Magari abbiamo risolto una parte di un problema, ma ne abbiamo due ex novo. Quindi bisogna capire. Io onestamente a Douglas Luiz della maglia di dollari, però non so, io non sono Tudor in questo momento.
Io ho la sensazione, io ti avrei risposto che secondo me Tudor, guardandolo in faccia, non vede ancora il fuoco, e forse Douglas Luiz quest'anno ha perso i cerini, insomma, diciamo così, nel cammino, e non lo ritrova più. Poi vediamo. Ottimista per domani?
Ma sì, dai, tutto sommato sì.
Ma sì, dai, tutto però è già una risposta da pessimista.
No, ma sì, dai,
quel dai mi fa capire che non lo sei tanto.
Perché io penso a un pareggio, vorrei la vittoria.
Pari ci porterebbe chissà cosa. Vedremo.
Io sono convinto che domani posso dire una cosa, la chiudo. Io sono convinto che domani Lorenzo farà una partita invece di grande spessore, sia atletico, agonistico, sia tecnico e tattico. E sono anche convinto che, avendo recuperato anche Vlahovic, lui ha la possibilità domani di mettere anche le due punte in campo contemporaneamente o di giocare a trazione anteriore alla bisogna. Douglas Luiz è un'altra arma a suo favore, cioè lui ha degli uomini che possono cambiare la partita in corso in questo momento. Quindi ho la netta percezione e sensazione che domani Tudor vorrà provare a vincere la partita dei primi minuti e poi magari si coprirà anche. Però la Lazio è una squadra difficile, quindi io penso ad una vittoria, ma sì, dai, è secondo me più un pareggio che una vittoria, però alla sconfitta in questo momento non ci penso nemmeno.
Ciao Mimmo, buon weekend. Grazie. Ciao, buon weekend. Grazie del tuo contributo. Ciao, e noi ci fermiamo.
Cose di calcio.
Allora, mi è piaciuto molto il messaggio di Roberto che abbiamo appena sentito, che ci ha mandato Luca dalla regia. perché lo dico subito, io credo che in questo momento sia appunto prematuro, è giusto provare a ipotizzare, e lo faranno sicuramente in società chi si occupa di conti, che cosa succederà, però appunto è prematuro perché credo che insieme alla capacità di esborso che dobbiamo metterci sul mercato dobbiamo poi mettere le idee, e le idee non è indifferente decidere che la squadra che hai in mano è una squadra da Champions, da Europa League o da peggio. E l'importante, non voglio togliermi da questo discorso, anzi dico c'è tutto il tempo poi perché passeremo l'estate a ragionarci, l'importante è avere le idee chiare in relazione a quello che spendi. Cioè tu puoi spendere tantissimo e benissimo, puoi spendere poco e malissimo, e puoi fare anche il contrario. Quando è che la Juve negli anni giusti è stata intelligente sul mercato? A mio avviso, ovviamente con la difficoltà del caso, perché tu il mercato fai delle ipotesi, poi il rendimento dei giocatori dipende da tante circostanze, ma quando ha accompagnato alla quotazione dei giocatori che andava a prendere o a vendere un'idea forte? Faccio un esempio di cui si parla molto poco, perché di solito siamo sempre concentrati a dividere la storia della Juve tra Pirlo, cioè il parametro zero, e Cristiano Ronaldo, l'acquisto fuori dai parametri economici correnti. Gonzalo Higuain, noi lo andiamo a prendere, lo paghiamo tanto, paghiamo 90 milioni. Ma qual era l'idea di andare a prendere Gonzalo Higuain? Andavi a prendere il miglior bomber del calcio italiano, lo toglievi a una tua concorrente e avevi un attaccante nel pieno della maturità, perfetto per una Juve che era nel pieno della sua maturazione, e avevi un giocatore fortemente motivato per crescere nel suo status. Non siamo arrivati alla Champions, anche perché io credo che la Champions sia legata a una serie di fattori, e noi abbiamo sbagliato una finale. Ma se tu vai a vedere il percorso di Higuain in quell'anno in cui vinciamo lo scudetto, in generale in quello che ha fatto, e in quella Champions fino a Cardiff, dove purtroppo sbagliamo tutti, non è che puoi imputare a uno, ti rendi conto che quei 90 milioni erano ben spesi e che l'ingaggio di Higuain era giusto e che è stato un investimento che ha funzionato sotto tanti profili. Quindi il punto è: se tu invece vai a prendere con Miners a 60 milioni, che in questo momento forse era una cifra che noi non ci potevamo permettere, e me lo vai a prendere come un giocatore scommessa, lasciamo perdere che tutti lo volevamo, che c'era il furor di popolo, che è stato salutato come un grande acquisto, stai facendo un'operazione molto più rischiosa dei 90 milioni per Higuain, perché lo vai a inserire in un tessuto che non è ancora pronto, mentre invece quello di Higuain era perfetto perché ci serviva esattamente quel tipo di giocatore. Quindi che cosa concludo sulla base di questi due esempi? Dobbiamo avere un mercato fatto per arrivare a una certa concezione di squadra, e in questo momento io credo che noi dobbiamo fare delle valutazioni molto serie sul fondamento del progetto, non andare a prendere delle scommesse e pagarle così tanto. Se vado a prendere delle scommesse le vado a pagare poco. Thuram è un acquisto buono, è giunto lì, molto buono, 20 milioni, hai preso il giocatore che probabilmente, se le cose andranno per il verso visto quest'anno, diventerà un elemento costitutivo della Juve, e quindi si può fare un mercato di quel tipo. Quello che non puoi fare è andare a rischiare su giocatori che non ti danno garanzie assolute con quel tipo di cifre, e questo io credo. Quindi ok la lista dei vari luoghi dove noi troveremo delle fonti per una disponibilità economica, ma poi mi interessa il legame tra la quotazione del giocatore e la funzione che deve avere quel giocatore all'interno di un progetto ampio. E su questo un po' di riserve, perché per adesso mi sembra che invece non ne siamo stati molto capaci. Ma magari Giunto ha imparato e magari Giunto il prossimo anno ci fa il mercato della vita. E potrebbe anche essere questo. In questo momento Sky dà la formazione di domani di Gregorio Calulu, Veiga, Savona, Alberto Costa, McKenny, Locatelli, Turan, Weah, Nico Gonzalez, Colomani, e quindi McKenny mezzala, Alberto Costa promosso titolare sugli esterni e Weah sulla sinistra, e coppia d'attacco Colomani, Nico Gonzalez, nonostante Vlahovic sia comunque attivo, possibilmente attivo. Sapremo poi che cosa ci dirà Tudor in conferenza. Ciao Paolo, Paolo da Formia, voglio essere ottimista a metà. Mettiamo che facciamo una buona partita come a Bologna e siamo sul 1-1. Poi chi segna il 2-1 per noi? Tudor mi sembra un allenatore ibrido e la squadra non ha dimostrato di restare sulla corda proprio a Parma. Per me non è in grado di gestire la pressione di una Juve che comincerà la preparazione per la prossima stagione in ritardo. E quindi ci vuole o Conte o uno del suo livello. Ma guardate che il prossimo anno vale un po' per tutti e tutte le squadre che faranno gli europei gestire questo ambito, però mi sento di dire non è poi molto diverso dalle estati in cui per impegni dei nazionali europei o mondiali ti arrivano 20 giocatori tutti di colpo e magari anche esausti da quello che hanno vissuto, quindi anche questo è un aspetto che francamente non andrei a drammatizzare. Vocale!
Buongiorno dal Bianconero, ragazzi, della Banaziale. Beh, gli 85 ve lo si
No, questo l'abbiamo già sentito.
Potrebbe arrivare tra Vlahovic.
Questo l'abbiamo già sentito.
Ciao Paolo, Roberto da Bologna. Io credo che
anche questo. Niente, Luca sta facendo la fine di Kelly, non capisce più niente.
Sì, sto cercando di ragionare, scusate.
Vai, vai.
Diciamo che con Vlahovic, con McKenny e Locatelli titolari in una squadra così non va da nessuna parte, per cui secondo me l'acquisto di Osimhen e due centrocampisti forti potrebbe rendere molto competitiva la squadra, per cui secondo me, ecco, la società dovrebbe puntare su tre giocatori, due a centrocampo e Osimhen, allora fa il salto di qualità, se no rimani sempre terza, quarta, perché con quei con Locatelli, McKenny, dove cacchio vai?
Ma io distingo il rendimento dei due giocatori. Io francamente quest'anno Locatelli gli imputo poco, nel senso che tutto quello che poteva fare tra Thiago Motta e Tudor mi sembra che l'abbia fatto ed è stato uno dei giocatori più positivi, mentre McKenny penso che sia un giocatore oggettivamente da far stare in un parco di giocatori molto ampio, un'ottima riserva, un jolly. E su Vlahovic il discorso tanto penso che sia ormai in chiusura ed è stato uno degli elementi che sicuramente ci ha portato a una situazione di difficoltà complessiva, quell'esborso. Ecco, quando prima parlavamo di quotazione del giocatore giusta, noi su Vlahovic abbiamo fatto un'assoluta follia, incomprensibile, francamente. A quelle cifre, se lo portavi a casa a metà... Per carità, facevi una scommessa, ma prendere un giocatore convinti che fosse chissà chi, perché mi chiedo, questo era il ragionamento, se gli dai quel tipo di esborso, è stata una cosa che abbiamo pagato molto. Andiamo allo stadio dal nostro Antonio Paolino. Ciao Antonio!
Ciao Paolo, ben trovato. Ecco, ti ascoltavo e mi hai fatto venire male, mi hai peggiorato.
Tu giornata. Non ascoltarmi. Ascoltami adesso.
Mi hai peggiorato la giornata, perché sto pensando a tutti quei giocatori che abbiamo comprato. No, poi possono piacere, possono aver reso tanto, poco, di più o di meno rispetto alle aspettative, sicuramente di meno. Però provate a immaginare solo il pacchetto. Chiesa, Bernardeschi... Vlahovic, cioè dell'ultimo periodo, quindi gestioni diverse, quindi non sto sponsorizzando nessuno, non sto criticando nessuno, sto mettendo in luce degli aspetti. Quanti soldi per giocatore e per giocatori usati, sfruttati, provati e persi nella galassia di un mercato sicuramente da rivedere e correggere con strategie più oculate.
Che domanda hai in testa di fare a Igor Tudor? Allora, io ho pensato due o tre cose.
Dimmi.
No, la prima è chiaramente, lui ha promosso un 3-5-2 a Bologna, mi è sembrato anche abbastanza soddisfatto della resa tattica della Juve, e quindi
quel 3-5-2 che lui non avrebbe voluto o non avrebbe mai applicato, se
però,
avesse avuto tutti.
Però allora,
quindi cambiare
si può,
ogni tanto.
Cambiare si può,
cambiare si può.
Ecco,
cambiare
quindi
può.
Uno, due, oggi è compleanno di Douglas Luiz, mi viene in mente, ma insomma, se giochi col 3-5-2, vedo che le ipotesi di formazione non lo mettono tra i titolari. Ma veramente questo giocatore di cui sia Thiago Motta che Tudor ci hanno fatto un ritratto in conferenza sempre molto positivo, lusinghiero, quasi affascinati dal suo modo di giocare originale, veramente neanche domani riusciamo a vederlo titolare. Ma allora, cioè, qui c'è un bocciato, adesso faccio il giornalista proprio, sai, quello che cerca la polemica, però il bocciato di turno è veramente giunto lì, perché se qui continuiamo a cambiare gli allenatori e nessuno vuole questo Douglas Luiz, mi viene a dire ma cosa hai fatto, insomma, quest'estate? Allora, e poi varie ed eventuali, perché poi ci sono tanti motivi. Credo che ad esempio si parlerà anche del motivo sentimentale. Tudor torna in un posto dove molti giocatori sono ancora un po' arrabbiati con lui e quindi avremo anche quel motivo lì. Tu cosa hai in mente di chiedergli, casomai?
Intanto mi fai preoccupare, perché ci frequentiamo troppo, questo potrebbe essere un motivo, e pensiamo praticamente le stesse cose, diciamo così, che a volte è un bene, a volte è un male.
A volte può essere un male, non sì.
A volte può essere un male. Su Douglas Luiz mi fai venire in mente una cosa, ahimè, che quelli che fanno il compleanno vanno in tribuna, anche se non possono giocare. Yıldız una settimana fa...
Vero. Ma poi lo fa oggi, anzi, secondo me oggi gli dice pure: oh, non mangiare troppo, perché qua domani si gioca, quindi ci mancherebbe.
Oppure dice: tanto viene in tribuna, verrà anche
ecco,
lui.
Vabbè.
Per essere chiaro, no, tema Douglas Luiz, delicato, assolutamente sì. Io penso che domani sia la partita per Douglas Luiz, quindi questa è una domanda da fare assolutamente. Speriamo che venga fatta dagli interlocutori che passeranno per primi, sai che c'è tutta un protocollo ben definito, no?
Certo.
Prima la mano. Noi cerchiamo prima di capire la partita. Il sottoscritto cerca di capire, ormai degli anni di esperienza, cioè, di capire che tipo di partita si sta giocando. Come lui con l'umore, perché l'umore qui è importante. L'ultima squadra che ha allenato è andato via. Fabiani sulla stampa due giorni fa ha detto: amore d'accordo, ma sappiamo che non è quella la verità. Che avrebbe smembrato mezza squadra, e mi sembra che nelle intenzioni rimanesse ci sia anche quella di Tudor in questa squadra. Quindi magari se ci sono similitudini e differenze. Perché ti dico questo? Perché Lazio e Juve hanno gli stessi punti del girone d'andata. È vero che non è più un campionato simmetrico, però ci affrontiamo per la prima volta con 63 punti entrambe, ma avevamo gli stessi punti anche all'andata. Cosa voglio dire? Che sia che sia venuta presto o sia venuta tardi quella partita, due squadre nettamente, non dico uguali, con problematiche, con difetti, con pregi magari simili, situazioni di alte e basse, criticità sull'allenatore, prima esaltato poi no, loro poi sono usciti in malo modo contro una squadraccia di Europa League, squadraccia con rispetto.
Occhio a dire queste cose, che il prossimo anno magari tocca poi a noi, fa attenzione, sì, non disprezzare l'Europa League.
Esatto,
fa attenzione,
un'ottima squadra,
non questi, squadra di Europa League.
Di Europa League, esatto, quindi questo è un dato. L'altro concetto su Douglas Luiz, torno, io posso pensare tutto, che McKennie sia il jolly ideale per tutte le squadre. Diciamo che i jolly poi devono diventare qualcosa di importante, di specifico, in qualche ruolo. Vederlo domani al posto di Cambiaso a sinistra, per dover riposizionare dall'altra parte qualche altro giocatore, non vedere anche Alberto Costa magari titolare, e non vedere magari Douglas Luiz, capite che davvero qui cambiano gli allenatori, e il giocatore che in Inghilterra faceva bene, non si infortunava, di quelli là, che cosa gli sta capitando, o che cosa sta capitando agli allenatori che lo hanno allenato quest'anno, o che cosa è capitato, seppur mi venga in mente quell'operazione da 30 giugno che potrebbe, diciamo, forse aprire qualche trattativa in uscita per lui stesso quest'estate o meno, o aprire qualcosa dove ti venga restituito in qualche modo, no,
per tentare di rivitalizzarlo in qualche altra squadra in Inghilterra. Io ci credo a queste operazioni, però la Juventus deve badare, quando rinasce un progetto, a se stessa, a quello che fa subito, a quello che dovrebbe fare ieri e che magari in ritardo fa oggi in vista di una partita importante come quella della Lazio. Voglio dire che il mercato deve pensare a se stessa subito e ai giocatori che servono, perché ne sono passati troppi che non servivano, che potevano, cioè non sono solo delle scommesse, Kulusevski, tutti quelli che sono passati. Ecco, non basta toglierli all'avversario, non basta farsi abbagliare dai nomi di nuovo di due o tre giocatori dell'Atalanta, perché io non sono nelle condizioni, così come di poter sbagliare un altro allenatore, che deve avere delle caratteristiche più quadrate, devo prendere i giocatori, probabilmente, se sono giovani perché li ho, se sono di un'altra stazza, di un'altra età, con altra anzianità ed esperienza, devono essere efficaci da subito per un compito barra due, se stanno bene in questa squadra. Detto questo, la Juve è la squadra che non segna nei secondi tempi, e questo è un dato drammatico. Colomani o Vlahovic non segnano. È la squadra che concede più gol dentro l'area di rigore. Pensa, siamo a valori oltre il 90%. Qui ci si copre bene, duri un tempo, cioè la sintetizzo un po' male.
Sì, sì, però è così. Tempo,
non segni, però è così. Allora, intanto pensiamo seriamente a che tipo di centrocampo vogliamo. E deve essere un centrocampo diverso, anche se riconosciamo tutti i meriti, tutti gli sforzi, i sacrifici fatti anche dai centrocampisti di quest'anno e del passato, non si poteva rivoluzionare tutto, però tolti gli errori pesanti, fatta la tara con quelli che dovevi vendere per fare cassa, diciamo che abbiamo fatto anche fin troppo. Questo l'abbiamo capito, probabilmente l'ha capito anche Giuntoli, che sta un po' in disparte e che potrebbe magari ricoprire un ruolo, non dico più marginale, ma coperto, supportato anche da altre figure l'anno prossimo. Parliamo di domani, perché domani un pareggio, cioè teoricamente i dati, mischiandoli insieme, ci dicono che è una partita da pareggio, perché loro non vincono in casa, non hanno un rendimento,
no,
da grande squadra.
Nell'ultima parte no, assolutamente.
Nell'ultima parte, da poter andare in Champions. I loro giocatori dicono assolutamente di sì. Io temo che questa partita di domani sia tecnicamente più semplice rispetto a quella di Bologna, a mio avviso, ma drammaticamente più difficile, perché quei tre o quattro giocatori che conoscono molto bene, che magari si sentivano fuori dal progetto futuro di Tudor alla Lazio, avranno, tocco la tua terza domanda, avranno una voglia di rivalsa non indifferente. L'etichetta o il modello applicato da Tudor alla Lazio è molto simile, cioè se non identico, a quello che ha applicato Tudor arrivando alla Juventus. Quindi è una squadra che conosce molto bene le abitudini e le caratteristiche delle squadre allenate da Tudor. Mi viene in mente, dirà, quando è arrivato da allenatore del Genoa qui, gli posi proprio questa domanda, no, su quella partita, persa di poco dal Genoa, Vieira che conosceva, cioè, ma come ha fatto a preparare questa partita, che Tudor era la prima partita? In Francia giocava così, ho visto come giocava la Lazio, ero sicuro che avrebbe giocato così. Certo, non ha pareggiato il Genoa, non ha vinto. Immaginate però la Lazio a Roma contro il suo allenatore, caricata anche dai dirigenti, perché con Lotito e Fabiani le cose sono terminate un po' in burrasca, perché se uno arriva ed è convinto di restare perché gliel'hanno promesso, è convinto anche di poter dire a me 4, 5, 6, mi dicono 8 i ben informati di questa squadra, e 5 sono titolari domani, a me non servono, e stravolgi il mercato di chi deve poi andare a spendere e ti dice no e ti manda via.
E Lotito non è esattamente quello che te lo fa fare, diciamo.
Bravissimo. Qui arrivi e senza che nessuno ti prometta, anzi ti fa capire che molto probabilmente non sarai l'allenatore, comunque vada, o forse c'è l'etichetta di facciata che rimarrà in caso di Champions, ma neanche quello, perché c'è la buona uscita più bassa di quello previsto da un eventuale accordo normale, e che poi alla conferenza di presentazione ti dicono arriverà comunque a fare il campionato del mondo. Io lo spiego perché oltre il 30 giugno, prima del 30 giugno non puoi prendere altri allenatori che si dovranno svincolare o perché scade il contratto o perché vorranno andarsene via, ma termini almeno l'intero anno per non incorrere in ulteriori penali, capite che la rivalsa spero che pesi almeno altrettanto con segno opposto anche nella gestione di Tudor, che ha una squadra incerottata, che deve rimediare a questa assenza pesante, perché Cambiaso a Bologna non è stata una presenza di poco conto, fino a quando
il primo tempo, anzi, sì, assolutamente, anzi,
esatto, fino al gol, chiaramente, che abbiamo visto per una punta di piede come tanti altri, ahimè, ma questa è la regola e l'accetto, dico, è un giocatore, sarebbe stato un giocatore importante, certo, in quel campo.
Certo.
Ci vuole uno che faccia lanci lunghi, ci vuole uno che orchestri, che aiuti gli altri due centrocampisti. Io per questa partita, e poi capirò e dirò, Giuntoli ha sbandato sull'acquistare questo giocatore. Se mi commetterà dei falli da rigore, se, ma io una partita, e forse questa è quella più adatta e importante, dico al brasiliano, ehi, non sei neanche più fidanzato, fammi vedere cosa sai fare in campo.
Non sei più fidanzato con quella, con cui eri fidanzato prima, non sappiamo il resto.
Col dito, non sappiamo il resto.
Guarda, Antonio, ti saluto con questo, non perché io lo devi ricordare a Tudor, ci mancherebbe, ma perché mi impressiona leggerlo. C'è la formazione dell'andata, dove, ricordiamolo, la Juve non fa una buona partita, perché la Juve al 25esimo fa espellere con quella meravigliosa manovra, una delle più belle di Thiago Motta, con Kalulu lanciato a rete, espelle Romagnoli, noi poi ci mettiamo dal 25esimo all'85esimo, cioè 60 minuti in 11 contro 10, per vincere il suo autogol. La Juve si schierò col 4-1-4-1 di Motta, di Gregorio in porta, Savona, Gatti, Kalulu, Cabal, Locatelli davanti alla difesa, punta Vlahovic, e ti dico i quattro ad appoggiare Vlahovic, che mi ha veramente impressionato. Cambiaso, Thuram, Yıldız più defilato, ma dietro Vlahovic, Douglas Luiz, che gioca 90 minuti. Non bene, ma... come tanti altri della squadra, ma 90
minuti... esattamente che tipo di giornata era? La numero?
Era l'ottava. Dopo Juve-Cagliari, dopo una pausa nazionale, e attenzione, prima di Juve-Stoccarda, quindi buco nero. Insomma, momento, diciamo, in cui sbandiamo, e peraltro...
Kuhn-Meiners è ancora disponibile,
e peraltro, adesso ti vado anche a dire... Dopo questa partita, Douglas Luiz rivede il campo.
Lo
rivede col Venezia, perché poi si fa male, quindi sta anche fermo dopo. Quindi, insomma, vediamo domani.
Lì ci poteva stare.
Vediamo.
Le caratteristiche sono quelle di un giocatore che potrebbe aiutare per lasciare McKennie dove agito.
Io, per non sapere leggere e scrivere, spero che la domanda su Luiz la facciano altri, per il tuo benessere. E tu vai su qualche cos'altro. Vediamo.
No, mi hai detto questa del compleanno. Da quando mi hai parlato della fidanzata che non è più la fidanzata.
E del compleanno. Io sto cercando di aiutare questo ragazzo. Mi piacerebbe vederlo una volta. Protagonista.
Io oggi gli chiederò, visto che è il suo compleanno, gli facciamo il regalo?
Gli facciamo il regalo. Bene. E lui risponde, ti dirà, non faccio regali a nessuno. Che l'ha già detto, tra l'altro, su Luiz. Ciao Antonio, buon lavoro.
Ma capiremo molte cose. Ciao,
buon lavoro. Ciao, noi ci fermiamo. Ultima pausa.
Cose di calcio.
Ecco, ritorniamo a parlare con voi. 340-542-5324. Poi avremo ancora un ospite, Massimo da Campri. Ma il Vlahovic di oggi, come sembianze, per come si muove, non ricorda Ian Rush? Questa naturalmente la possiamo capire solo noi boomer. Ian Rush, il grande centravanti del Liverpool, che arriva a Torino a metà degli anni 80 e fallisce male. E questo però è la dimostrazione che poi non è certamente sempre, come dire, colpa di chi li cerca i giocatori. Poi è vero che all'epoca si diceva che i calciatori inglesi, e segnatamente i bomber, non si trovassero adeguatamente, e fu veramente anche così, perché poi all'estero... insomma, in Italia fece una vita abbastanza riservata e ritirata. Era a Rush in Inghilterra, aveva dei numeri pazzeschi, da noi male. Non avevo mai pensato a questo accostamento, ma vedendo un po' di posture di Vlahovic, bravo Massimo, mi hai ripiombato nella mia giovinezza, e ti ringrazio. da Roma ci arriva questo messaggio, Turco si chiama. Scusate, ma sono l'unico che pagherebbe 85 milioni della clausola di Thuram? Ti costerebbe di meno di stipendio, lo togli a loro e ti rinforzi tu. Ma il problema è però che Thuram, secondo me, non se ne andrà mai via dall'Inter, in questa fase almeno, se non per un'offerta faraonica, come può succedere ormai dalla Premier, non dalla Juve. Però che Thuram abbia fatto una stagione pazzesca, questo è sicuramente vero. Ed è la fortuna dell'Inter, anche perché Lautaro tante volte era un po' giù di forma e lui ci ha pensato a risolvere tante situazioni. E andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, Max 76 da Roma. Secondo me il mercato ti fa un po' più culata, Juve, pure se come dicono entrano i soldi di sponsor, ovviamente speriamo, ma sarà così, che andiamo in Champions, quindi da Champions tutto quanto. Come ha detto da qui, ecco, tipo dura più mirati, più congeniali, diciamo, al tipo di gioco, a capire allenatore che ci avremo, più funzionali, e basta spendere i soldi, butta soldi poco miners e acquisti del genere, no. Comunque io sono fiducioso e per domani prevedo, incrociamo le dita, una bella vittoria, dai. E magari se entra pure in Colomani e entra Vlahovic e segna proprio, dai, un bel 2-0 secco con l'Olimpico, con tanta presenza bianconera, da paura, dai, sempre fino alla fine, forza Juve.
Speriamo davvero che sia così, e intanto saluto tutti i tifosi che domani saranno all'Olimpico a sostenere la Juve. La Juve domani non sarà sola, vivrà questa finalina, diciamola così, con grande entusiasmo. Speriamo che anche Vlahovic ci dia il suo contributo, perché poi una partita così importante, non dico che ti salva una stagione, ma quantomeno ti fa restare nel cuore dei tifosi, se riesci a fare la differenza anche dopo una stagione negativa. Insomma, io credo che tutti noi ci ricordiamo Thierry Henry, tanto per essere chiari, tra l'altro una partita non importante per noi, per una bella doppietta con la Lazio. Speriamo che domani qualcuno lo provi a imitare, e andiamo dal nostro avvocato Roberto De Frede. Ciao Roberto.
Ciao Paolo, buona giornata.
Ciao.
Eccoci
ciao.
Qua. Ciao.
Allora,
prima di tutto, complimenti e onori a Inzaghi, alla squadra nerazzurra, che dopo 34 anni è tornata in Serie A, il Pisa naturalmente. Quindi,
immaginavo, bravo, hai fatto bene. E tra l'altro, insomma, sarà una io ho fatto una trasferta a Pisa, ti devo dire, 1983, l'anno della scudetto della Roma, 1-0 orribile da parte nostra, che ci è costato anche uno stadio in cui non si vedeva niente dalla quantità di gente che c'era. Io avevo 18 anni, non credo che andrò a Pisa il prossimo anno, però sarà anche lì un nuovo tuffo nella nostra, nella mia giovinezza, nel passato.
Io ricordo Wim Kieft, Berggren, poi Dunga, insomma, poi è venuto addirittura anche Simeone, poi è andato a Pisa,
certo,
insomma, un annetto,
certo,
mi pare se l'è fatto.
E poi, dai, quindi, insomma, noi juventini possiamo ricordarci anche Aldo Dolcetti a Pisa, che è stato poi nello staff di Allegri, e di cui mi onoro dell'amicizia. Allora, Roberto, tu quest'anno io ti ho visto spesso molto scorato nell'ultimo periodo, molto pessimista. Neanche, come dire, l'impulso Tudor ti ha fatto deviare dalla sofferenza che stiamo provando, e che sicuramente, se non c'entreremo la Champions, sarà massima, perché semmai in questo momento abbiamo altri pensieri, guardiamo gli altri, guardiamo Conte, guardiamo di qua di là. Se domani sera per caso le cose sono andate male, io credo che piombiamo in 2-3 settimane di abisso. Ma io voglio pensare bene. Tu come pensi, alla luce anche di quello che hai visto nell'ultima settimana?
Ma guarda, sullo scoramento purtroppo hai un po' ragione. Allora, io come sto vivendo, come vedo le prossime settimane in virtù delle ultime trascorse? Ma con l'animo di chi gioca a dadi, quindi nella massima incertezza. E io così vedo queste partite, insomma, questo finale di campionato. Ma non perché veramente può succedere di tutto, ecco, non ci sono più le certezze. E allora, insomma, ecco, lo scoramento forse è dato proprio da questo, dalla mancanza di certezze alle quali noi eravamo bene o male, insomma, abituati. Non dico a vincere sempre, perché sarebbe una certezza brutta nello sport, ma diciamo, ecco, avere alcuni punti di riferimento importanti, insomma, ecco. Invece oggi io non li vedo ancora, nonostante, insomma, la siringa Tudor, che poi, ecco, anche queste voci come dire, di chiamiamole di mercato già, non è che facciano molto bene, ma neanche al tifoso fanno bene, perché sembra sempre appunto, ecco, un qualcosa che deve passare. Deve passare, insomma, ecco, scrissi un editoriale a da passare la nottata, no? Diciamo così, deve passare la nottata. Sembra sempre quell'animo che stiamo vivendo, un qualcosa che deve passare. Ecco, io auspicherei, insomma, anche a vivere qualcosina che non deve passare, perché è qualcosina di bello, insomma. Quindi, ecco, ci vorrebbe domani, che ti posso dire, un leone, ecco, tanto per richiamare un po' il nome del nuovo Papa, insomma, ecco, colui che fermò Attila, no? Nel V secolo, insomma, quindi, o colui che ha scritto un'enciclica fondamentale per la storia dell'uomo, nel sociale, insomma, cioè la Rerum Novarum, no? Leone XIII, quindi ci vorrebbe un uomo forte e nuovo, ecco, alla Juventus. E domani io mi auguro che veramente sia altro che semifinale, che sia una finale. Questa è una trilogia, insomma, di finale, insomma, sperando che non sia la trilogia di Toy Story, insomma, ma che sia di Guerre Stellari, insomma, di Per un pugno di dollari, di Leone, insomma, ecco, perché altrimenti veramente, insomma, parliamoci chiaro, perdere a Roma significa dire arrivederci e grazie alla Champions. Quindi, insomma, il pareggio non lo so giudicare. La vittoria, insomma, darebbe molto meno scoramento sul mio volto di quello che fino ad oggi, insomma, è stato.
Insomma, quindi... da Sergio Leone a Leone XIV, io se ce ne fossero 14 di Leoni preferirei, perché ho l'impressione che ce n'è bisogno. Mi piace molto quello che hai detto tu, abbiamo già fatto un dibattito l'altro giorno, la scorsa settimana, proprio sulla mancanza di campioni della Juve. Ma anche solo rispetto all'anno scorso, faccio un esempio, quando noi andiamo ad esempio a vincere la Coppa Italia, Vlahovic era un'altra cosa rispetto ad adesso. Cioè Vlahovic, avevi la sensazione che se centrava la partita giusta, qualcosa di importante te la faceva. Oggi Vlahovic, al di là della condizione fisica, Vlahovic è una riserva. Cioè questo è già indicativo di quanto ci siamo... perduti anche in quelle poche ipotesi di certezze che avevamo.
Ma tu sai cosa significa avere Vlahovic con Allegri in panchina, con il più grande gestore di uomini del calcio, diciamo così, o tra i più grandi? Immaginati una cura sbagliata anche di un uomo forte. Beh, dopo sei mesi quello non si alza dalla sedia, insomma. Quindi io credo che sia anche questo, insomma, in Vlahovic o anche in altri calciatori. Cioè, comunque, una cosa è avere a che fare con una medicina, va bene, che, ecco, non ha effetti collaterali, oppure se ce li ha sono blandi rispetto alla cura, insomma, ecco, al beneficio che puoi avere e che puoi dare. E tu immaginati sei mesi con Motta. Poi arriva Tudor che semmai ti dà la scossa, ma tu stai ancora in convalescenza. Cioè non riesci a gestire, poi per carità, se ci sono stati anche dei problemi personali o di altro genere, questo non lo so, ma sicuramente io credo che l'impatto, diciamo così, ecco, il dialettico tra gli uomini che dovevano gestirlo, insomma, e quindi l'allenatore, sia fondamentale. L'anno scorso c'era Allegri, da qua non si scappa, insomma, e una Coppa Italia l'abbiamo vinta, siamo anche andati in Champions e Vlahovic il centravanti segnava pure. Quest'anno no, e chissà perché, chi è che manca? Beh, manca Allegri. Non è che voglio fare l'allegriano convinto, però è un po' la matematica, insomma, le due colonnine, che chi c'è e chi manca. Se non vogliamo andare nella matematica, vediamo nel cruciverba, le vignette, sai che cosa c'è di più e che cosa c'è di meno. C'è di meno Allegri, c'è di meno una Coppa Italia, c'è di meno comunque ancora... Quella voglia, quella sensazione di essere la Juventus, perché anche l'anno scorso, con tutti i problemi e i guai, sinceramente, ecco, io non avevo troppo scoramento, anche se non vincevamo la Champions, diciamo così, insomma, ecco, e neanche il campionato. E invece quest'anno, con questi cambiamenti astrali, gestionali, di nuova movimentazione, insomma, di bel gioco, eccetera, eccetera, lo scoramento è arrivato, perché, ma sai perché? Perché modestamente, o forse peccando un po' di modestia, conoscendo un pochino la Juventus, ho capito che non era per la Juventus questa situazione, insomma, ecco, ogni squadra, ogni cosa ha la sua personalità, insomma, il suo abito da mettere addosso, insomma, non può cambiare sempre tutto. Quindi, sinceramente, è andato bene per 120 anni, insomma, non è che poi ha fatto schifo questo abito che tenevamo addosso, insomma,
certo.
Quindi l'avrei mantenuto per altri 120.
Certo, ecco. Certo. Senti, ti giro qualche osservazione che mi è arrivata oggi in giornata da alcuni ascoltatori e quindi ci confrontiamo. Abbiamo fatto un ragionamento su Locatelli e io ho detto, guardate, secondo me Locatelli non è un problema della Juve. Io sono stato uno di quelli che l'anno scorso in caso di cessione non si sarebbe minimamente scandalizzato perché avevo trovato un giocatore incapace di crescere. Quest'anno francamente meno male che abbiamo avuto Locatelli a centrocampo, questa è la mia visione, però tanti mi dicono, e ti leggo questo messaggio: il problema è che se tu confronti il giocatore all'interno della squadra Locatelli te lo tieni, ma guardando fuori sia in Italia che all'estero il livello non è alto per me. Però Roberto, io sarà che ho guardato con molta attenzione le partite di questa settimana in Europa, torno a pensare che in Europa si giochi proprio diversamente, cioè che non è questione di Locatelli, è questione che o tu ti metti su quell'ottica lì del correre, dell'intensità, del voler vincere, del sapere anche rischiare. Perché Barcellona-Inter è una partita che, se fai vedere a Coverciano, 20 allenatori si alzano inorriditi probabilmente, dicendoti: ma come? Non puoi far segnare uno stopper, non puoi difenderti a 50 metri, non puoi crollare nel secondo tempo come è successo all'Inter, eccetera, eccetera. Però questo tipo di gioco, oltre a essere più divertente, più appassionante, abbiamo vissuto una gara romanzesca, è il calcio che probabilmente noi proprio non riusciamo neanche a pensare. Perché noi abbiamo preso un allenatore come Thiago Motta per fare un gioco, tra virgolette, europeo a due all'ora. La Juve era una squadra di una lentezza sconcertante. E allora il tema qual è? È cambiare i giocatori? Cambiare filosofia? O provare a costruire una filosofia con i giocatori che hai e quindi Locatelli?
Bella domanda. Allora, di sicuro l'Europa calcistica per noi è un altro pianeta completamente, cioè, è un altro calcio, è un altro gioco. Sicuramente sì, molti allenatori si alzano e se ne vanno quando vedono Barcellona-Inter, ma a questo punto probabilmente avrebbero usato lo stesso metro guardando dopo Italia-Germania 4-3, anche quella probabilmente, quei supplementari sono allucinanti, insomma, pure il gol che becca l'Italia al 90esimo, insomma, diciamo così. Quindi molte grandi vittorie sono figlie,
certo,
probabilmente di una non tattica perfetta, diciamo, di un mister, naturalmente, ma altrimenti non ci sarebbe il calcio, ci sarebbe gli scacchi, insomma, quindi da seduti, ecco, con molta lentezza a giocarsela. E per quanto riguarda la filosofia, ma allora, se uno si fa i conti in tasca e uno dice: ma speriamo che riusciamo a fare una buona filosofia con quelli che abbiamo, però io non sono molto convinto che ci possiamo riuscire, insomma, perché è come avere, insomma, un alunno un po' che è da 6 e tu dici: no, però, insomma, io gli voglio insegnare tutta la filosofia da quella greca, da Socrate fino a Hegel, eccetera, eccetera. E quello poverino, insomma, più di quello non fa. Pure se tu ti metti 24 ore con 3 professori di filosofia, guarda che non ci esce niente, anzi, probabilmente hai anche un qualcosa di negativo, insomma, ecco, di rigetto. Quindi, come ho detto appunto anche l'altra volta con te, io credo che la medicina migliore, chiaramente costa un po' di più, è quella sempre di trovare, di avere i campioni, insomma, è una cosa alla palissiana, sembra una banalità, ma è chiaro che la miscela esplosiva vincente è quella di avere i campioni, e con i campioni, che sono spesso plasmabili, tu puoi fare tutte le filosofie che vuoi, insomma, cioè puoi stare 30 minuti in difesa a aspettare, li fai distruggere, diciamo così, da loro, e poi vai in attacco e poi giochi come vuoi, insomma. Quindi è il campione che fa la differenza. La filosofia la puoi insegnare al campione, non la puoi insegnare al ragazzino un po' scavezzacollo che non vuole, insomma, andare a scuola e aprire il libro, insomma. Quindi, oppure quello poverino che, insomma, ecco, non riesce a entrare in quell'ottica di una certa filosofia importante, ecco, a un'altra, chiamiamola forma mentis, se non riesce ad accettarla o ad acquisirla, insomma. Quindi comunque Locatelli quest'anno ad avercela avuto, per fortuna, insomma, assolutamente. Senza Locatelli ci ha tolto le castagne dal fuoco un sacco di volte, vabbè, ha fatto pure qualche macello in difesa, quei famosi calci di rigore, ma non era colpa di Locatelli, cioè Locatelli stava lì perché tutto il resto non funzionava, perciò Locatelli stava lì, insomma, ecco.
Roberto, ti vado a leggere le prime dichiarazioni di Igor Tudor, che in questo momento è in conferenza, poi naturalmente dopo di me ci sarà chi andrà ad approfondire tutti i temi. Prima domanda: l'aggressività che la Juve ha dimostrato col Bologna. Lui ha detto che è stata una partita fatta bene da tutti i componenti, che questo è l'obiettivo. La settimana, lui ha detto, è stata una bella settimana, più consapevolezza, fiducia nei mezzi, c'era tanta voglia di fare bene. Gli infortunati, Vlahovic sta bene, altri no, e a parte Gatti, che ha fatto una piccola parte di allenamento, che a questo punto lo fa portare in panchina. Quindi domani Gatti comunque sarà in panchina e non ha fatto alla richiesta di valutazioni di similitudine con la sua avventura alla Lazio, anche lì entra in corso d'opera, anche lì ha un obiettivo da fare. Gli ho detto, ma sì, ma insomma, ci sono tutti i club sono diversi, non si possono paragonare le situazioni, perché i club, i giocatori, i momenti sono assolutamente diversi. Tu stai a Napoli, Roberto, e quindi sì. non usciamo, come dire, dal tema di cui tutti parlano senza ancora che venga sparato sui titoli, diciamo. Però Antonio Conte rimane a Napoli, arriva alla Juve, che cosa si dice da quelle parti? Cioè, qual è l'umore?
Guarda, a Napoli, vabbè, ora stanno pensando chiaramente, insomma, a dipingere di azzurro un po' l'impossibile, insomma, quindi su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda Conte, io da quello che sento, voce di corridoio, molti sono convinti che va via. Molti sono convinti che va via, Conte, che non resta, sia in caso di scudetto, insomma, abbastanza certo, e sia nella denegata ipotesi, diciamo, di mancata conquista dello scudetto, in tutti e due i casi Conte andrà via. Questo è il popolo, diciamo, ecco, che ascolto la mattina nella mia passeggiata verso tribunale, bar e cose varie, insomma. Ma diciamo che ecco, non riescono però a dire dove va. Ecco, c'è un punto, c'è la seconda parte, diciamo, del loro pensiero che non riescono ancora a darlo, insomma, ecco. Quindi diciamo che, vabbè, quella più probabile, vabbè, quello torna alla Juve, insomma, ecco, questa è la frase. Però lo dicono un po', ecco, un po' per inerzia, ecco. Io penso che, per quanto mi riguarda, credo che Conte, insomma, possa lasciare Napoli, insomma, ecco, dopo un anno forte, importante, insomma, e l'importante sì che possa tornare alla Juve. Ma l'importante è che l'usato, diciamo così, non sia usurato, ecco, che sia, mo ci vuole, sicuro. Conte alla Juve si porterebbe dietro tante problematiche, tante vecchie scorie, ma probabilmente potrebbe essere, forse, è una domanda che pongo a tutti, forse l'unico che insomma potrebbe rimediare un po', rimettere un po' le cose a posto a suo modo. Ma poi per quanto tempo potrebbe fare questo? Cioè, dovrebbe essere un Conte a lunga scadenza o un Conte esplosivo come suo solito? Queste poi sono domande, insomma, veramente poi difficili da gestire e da rispondere oggi, insomma, ecco. L'alternativa, se, poveretto, se Tudor, insomma, nonostante faccia bene il suo percorso breve, insomma, per quello che sia, ma l'alternativa siamo sempre lì. Io non è che ne vedo tante di alternative, non desidererei un altro uovo di Pasqua, diciamo così, un'altra sorpresa, un'altra cosa nuova, vediamo questo gioca bene. No, io vorrei un qualcosa di, ecco, di sicuro stavolta, cioè un personaggio che sappia il fatto suo, come si suol dire, che sappia cosa sia la Juventus e che venga la Juventus non per il quarto posto, ecco. Mi piacerebbe che nella prima conferenza stampa dicesse: io sono qui, lo so, è forte come cosa, sono qui per vincere, insomma, per vincere lo scudetto, per riportare a Torino lo scudetto. E lo so, però uno deve avere,
c'è qualche allenatore che conosce la Juve e non ha mai vinto uno scudetto, ma la conosce molto bene ed è su grandi livelli da tanti anni. Ed è
Gasperini.
Sì, cioè, sto pensando un piano B. potrebbe essere sì. quello. Non arriverebbe un neofita, arriverebbe un allenatore di un certo livello, anche se non se ne parla quasi mai. A Tudor oggi hanno fatto la domanda: cosa serve per ricostruire la Juve vincente? E lui ha detto: io non rispondo, nel senso che chiaramente questo riguarda il futuro ed è giusto anche così, anche perché il punto, e chiudiamo con questo, Roberto, che secondo me non è, quando si gli allenatori, ma in più in generale un po' tutti, tendono a sminuire l'importanza di una partita, ma quando una partita determina un destino, secondo me è anche giusto che in qualche maniera invece venga esaltata. Cioè, secondo me la prima valutazione che deve fare la Juve è dirimente: siamo arrivati quarti? Ok. Siamo arrivati quinti? È un'altra cosa. Siamo arrivati sesti? È un'altra cosa ancora. Siamo arrivati settimi? È un'altra cosa ancora. Cioè, poi è chiaro che la valutazione la farà chi arriverà eventualmente, ma c'è una bella differenza tra aver dimostrato di essere in grado di ottenere un obiettivo e non essere in grado per costruire nel futuro, o no?
Ma certo, è quello che dicevamo. Cioè, bisogna allora, il futuro si costruisce sulle rovine, ma attenzione, sulle rovine poi bisogna vedere cosa ci metti. È molto meglio costruire il futuro su una base, non dico solida, insomma, ma quantomeno, insomma, fondamenta che rasentano la vittoria, diciamo così. Come dici tu, se arriva uno e vede che siamo al quarto posto, e beh, la costruzione diventa molto più ariosa, molto più viva, diciamo così. Se invece bisogna ricostruire dal settimo posto, allora è chiaro che poi Mister X in prima conferenza dirà: e beh, speriamo di arrivare al quarto. Invece no, certo. Siamo al quarto e allora speriamo di arrivare al primo. E comunque sì, a volte le partite, cioè spesso, o meglio sempre, le partite non sono tutte uguali. Non bisogna sempre, come dicevi, sminuire la prossima partita, vabbè, è uguale alle altre, oppure sa. No, domani è una finale, altro che sminuire. E Tudor nello spogliatoio lo deve ricordare a suo modo, non deve dire: ragazzi, vabbè, è la terz'ultima, poi andiamo a farci bagni a mare col secchiere e la paletta. No, domani è una finalissima per noi, purtroppo per noi è una finalissima giocare una terz'ultima di campionato, per altri la finalissima è andare a Monaco, nella speranza che noi un giorno ritorneremo anche a fare quello.
Roberto, e chiudiamo con proprio quello che ha detto Tudor quando gli hanno chiesto: domani uno spareggio Champions, lui ha detto: si sa questo giochetto da parte vostra, sento la parola finale da 7 giornate, tu la vinci, poi ne perdi altri 2, ci sono 9 punti a disposizione, ognuno gioca per vincere, sono tutte e 3 uguali, ma questa è più importante perché prima, diciamo che è come in certe discoteche: se non entri poi stai fuori, ecco. Se domani non entriamo, poi quando ci fanno entrare la festa è finita, ecco, diciamola così.
Esatto. Ma perché c'è la paura di dire domani è una partita importante? Ma perché? Perché?
Ognuno ha la sua comunicazione, Roberto. Ma noi gli abbiamo detto quello che pensiamo. Grazie, Roberto. Buon weekend. Buona Lazio Juve. Buona Lazio Juve a tutti voi. E ci vediamo lunedì per commentare quanto succederà domani. Ciao a tutti. Buona giornata.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.